Il link dovrebbe avervi portato al foglio 90 recto di questo manoscritto, un manoscritto di origine francese che gli editori siglano con V, che proviene probabilmente dall'area di Reims. Anche in questo caso la provenienza è stata ipotizzata da Bernard Bischoff nel 1976. Sappiamo che questo manoscritto fu donato da Ubaldo di Saint-Amand-en-Pevèle al suo monastero vicino Lille, la cui biblioteca fu successivamente spostata a Valenciennes nel 1790. La provenienza di questo manoscritto è sicura, infatti al verso del primo foglio si trova scritto Liber Monasteri Sancti Amandi in Pabula Ordinis Divi Benedicti. Questo manoscritto contiene diversi testi, fra cui i cosiddetti proverbi a Senece, che non sono altro che le sentenze di Publio Siro, e l'Apocolochiuntosis, che riporta il titolo di Senece Ludus de morte Claudii, come potete vedere nella prima pagina del manoscritto che si è aperta al link. Anche in questo caso il testo è scritto in Carolina. E così come succede in esse, anche qui le inserzioni in greco sono scritte in unciale. Se andate ad esempio al foglio 94 verso, in fondo alla pagina, vedete gli ultimi due righi, si legge Facillimum fuit Graeculo ait. Tis poten, eccetera. Quindi la transizione dal latino al greco è segnalata dal passaggio dalla carolina all'unciale. Un altro esempio si può vedere al foglio 98 recto, al quarto rigo dall'altro, qui semper videt ama rosso ca tilso. Che è un testo che non ha senso. Chiaramente il copista si è sforzato di riprodurre il greco del suo modello, che ci è tramandato correttamente dal codice Sangallensis, da esse, ama prosso kai opisso. Qua evidentemente il copista ha cercato di riprodurre la forma delle lettere greche, però ha commesso degli errori perché evidentemente non comprendeva il greco. Un caso ancora più interessante si trova al foglio 101 verso, ultime due righe. Se vedete lì c'è scritto in carolina ingenti enim, con la M finale soprascritta, ingenti enim, metallo Coricò nenia cantabatur anapestis. Un caso interessante perché qua questo metallo Coricò sta per megalo Coricò, c'è stata una banale confusione tra il gamma dell'onciale e il tau. Ma al di là di questo, ciò che colpisce è che siano scritti in unciale anche dei termini latini. Questo stesso errore, per così dire, si ritrova anche nel codice Sangallensis. Anche nel codice Sangallensis, cioè, il copista non limita la scrittura unciale al solo greco, ma la continua anche nel testo latino. Si tratta molto probabilmente di una svista, di un errore. È l'estensione erronea di una modalità scrittoria che era stata adottata per distinguere il greco dal latino anche al latino delle parole successive. E adesso andiamo a vedere sul sito della British Library l'ultimo importante testimone del testo. Si tratta del manoscritto British Library Additional 11983, scritto all'inizio del XII secolo e probabilmente anch'esso di origine francese, sebbene sia probabilmente arrivato in Inghilterra relativamente presto. Questo manoscritto contiene una collezione di opere di Seneca e in qualche modo riconducibili a Seneca, che era assolutamente eccezionale per l'epoca, oltre a delle opere di Ausonio e a un'opera precoce di Marbodo di Rennes, vissuto tra il 1035 e il 1123. Se andate al foglio 21 verso del manoscritto, trovate l'inizio dell'Apocolochiuntosis, con questo titolo: Incipit eiusdem Senece ludus de morte Claudii Caesaris. Quindi il titolo con cui è riportata l'Apocolochiuntosis è lo stesso che abbiamo visto nel codice V. Identica è anche la tecnica di riservare il l'unciale al greco e la minuscola al latino. Se andate al foglio 23 verso, negli ultimi due righi della pagina, leggete: Et quod facillimum fuit Graeculo ait, tis poteneis, eccetera. Al foglio 27 trovate il caso che abbiamo visto prima. Foglio 27 recto, rigo 9 dall'alto: Ingenti enim, metallo coricò, nenia cantabatur anapestis. Vedete che in questo caso però l'unciale non è stata mantenuta anche per cantabatur anapestis, ma è come se lo scriba si fosse reso conto che la l'unciale andava riservata al greco e quindi è ritornato alla minuscola in latino con cantabatur anapestis. Questo manoscritto condivide con V, oltre al titolo Senece ludus de morte Claudii, anche i proverbi a Senece, cioè le sentenze di Publilio Siro. Questi elementi, insieme alla presenza di numerosi errori congiuntivi che associano V ed L, dimostrano che entrambi i manoscritti discendono da un subarchetipo perduto, dal quale hanno preso appunto anche le sentenze di Publilio e il titolo Ludus de morte Claudii. Un titolo che abbiamo già visto sembra essere stato inventato nel Medioevo. Possiamo scegliere di non dare un nome a questo subarchetipo perduto, come fa Renata Roncalli, oppure possiamo scegliere di dargli un nome, o meglio una sigla, come fa Eden, che gli dà la sigla Beta, con la quale indica appunto il consenso delle lezioni di V e di L. Per vedere quanto sono numerosi i casi in cui V ed L si associano in errore contro S, vi basterà scorrere l'apparato critico della Roncalli che nei prossimi giorni metterò su Moodle. Il subarchetipo da cui derivano V ed L, chiamiamolo pure beta, rappresenta quindi un ramo della tradizione che si oppone ad S. Sia S sia beta derivano da un archetipo perduto che Eden indica con la lettera alfa, che doveva contenere alcune delle peculiarità che poi sono passate ai manoscritti da esso derivati. Queste peculiarità sono, ad esempio, una lunga lacuna dopo il capitolo 7, che si ritrova in tutti i manoscritti della tradizione dell'Apocolochiuntosis, e anche, come abbiamo visto, l'uso improprio delle lettere unciali esteso al latino al capitolo 12.3, Nenia cantabatur anapestis, un errore di cui L si accorge e che corregge dopo aver scritto in unciale Nenia. Ma evidentemente l'utilizzo dell'unciale anche per il latino era un errore presente nell'archetipo, così come doveva essere dell'archetipo l'uso dell'unciale per distinguere il greco. Oltre a queste caratteristiche, ci sono poi un certo numero di errori che sono stati persuasivamente corretti per congettura e che sono comuni a tutta la tradizione SVL. Naturalmente, come filologi saremmo curiosi di sapere dove si trovava l'archetipo, l'archetipo da cui si è sprigionata tutta questa tradizione. Ma questa è una risposta che non è facile dare, come sempre sono risposte che possiamo dare soltanto sulla base di informazioni che in questo caso sono veramente poche. Poche perché nel periodo di tempo tra Ausonio, che si ricorda del capitolo 2.2 in una delle sue epistole, e i più antichi manoscritti che testimoniano l'apoculocyuntosis, cioè SV, l'unica indicazione dell'esistenza dell'opera è un passo che è modellato sul capitolo 1, paragrafi 2.3, che proviene dal primo libro della vita di Vala, abate di Corbie, che fu scritta da Radberto di Corbie poco dopo la morte di Vala, avvenuta nell'836. Questo suggerisce una collocazione dell'archetipo nel nord della Francia, forse nei pressi di Corbie e di Reims, dove V fu prodotto mezzo secolo dopo. Oltre a questi tre manoscritti più antichi, SVL, conosciamo anche un ampio numero di recensori, 46, che sono variamente corrotti e contaminati. Sono stati suddivisi in due famiglie che prendono le sigle di S minuscolo e L minuscolo, le quali sono state riconnesse rispettivamente a S e a L, mentre nessuno di questi manoscritti recensori viene fatto derivare da V. Evidentemente, mentre S e L ebbero un'ampia discendenza, V non ne ebbe alcuna. La famiglia L minuscolo è la famiglia più nutrita, ad essa appartengono 31 manoscritti che derivano da L in modo più o meno diretto e che sono databili dalla seconda metà del XII secolo fino alla fine del XV, con l'eccezione per la verità di un manoscritto del XVIII secolo che è elencato da Renata Roncalli. I più antichi, tutti questi manoscritti sono disponibili online su Gallica, quindi se qualcuno di voi li vuol vedere, li può vedere lì, sono manoscritti di origine francese. Ve li menziono brevemente soltanto perché possiate prendere nota di quali sono i manoscritti più antichi e quindi probabilmente anche più importanti per una ricostruzione della storia del testo. Sono il Parisinus Latinus 8501A della seconda metà del XII secolo, che proviene probabilmente da un monastero di Metz. Il Parisinus Latinus 6630, della fine del XII, inizi del XIII secolo, che proviene dal nord della Francia e ha un ex libris di un monastero della diocesi di Soissons. Oltre a questi, di origine francese, ci sono anche tracce che il testo dovesse aver raggiunto l'Inghilterra piuttosto precocemente. Il manoscritto Princeton Garrett 114 della fine del XII e degli inizi del XIII secolo è di origine inglese e fu probabilmente copiato presso l'abbazia di Waltham, dove era posseduto nel XIII secolo. Il manoscritto Exeter 3549b della metà del XIII secolo fu prodotto probabilmente in Inghilterra anch'esso. Che in Inghilterra il testo dell'Apocolochiuntosis fosse disponibile è dimostrato da Guglielmo di Malmesbury, lo storico che scrisse i Gesta Regum e i Gesta Pontificum Anglorum. Guglielmo di Malmesbury mostra familiarità con un testo che è un testo attribuito a Seneca che si intitolava Apoteosin Denece Claudi e intorno al 1125 cita liberamente almeno tre passi provenienti dall'Apocolochiuntosis. ma non è probabilmente il testo di cui stavamo parlando, cioè il testo derivato da L, quello che Guglielmo di Malmesbury conosce. Perché se siete stati attenti, vi ricorderete che apoteosis si trova soltanto in S e non in L. E inoltre le sue citazioni contengono delle lezioni peculiari dell'altra famiglia dei recensiores, cioè quella che prende il nome di S minuscolo.